Bene, allora abbiamo il piacere di avere qui tra di noi il professore Crispino Valenziano, che è già stato ordinario di antropologia liturgica e spiritualità liturgica al Pontificio di Sant'Anselmo, liturgico di Sant'Anselmo, ed è membro del Pontificio Consiglio per i Beni Culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Monsignor Valenziano è considerato uno degli esperti di massima a livello proprio mondiale di arte sacra. Ha pubblicato diversi volumi, ma al di là di tutto questo, ecco, quello che rende onore al carissimo Don Crispino, possiamo dire che ha capacità di unire l'arte alla parola di Dio, in un percorso direi unico, proprio mistagogico, e procedendo per via di bellezza, accostando proprio, direi, come dicevo prima, la parola di Dio che si fa carne e verità anche attraverso l'espressione dell'arte. Quindi grazie a Monsignor Crispino, anche perché si deve a lui, insieme al Monsignor Scalambro, al vescovo di questa diocesi precedente, che è stato quello responsabile del diaconato che ha avviato il diaconato proprio in questa diocesi di Cefalù. Grazie, Monsignor.
Deus, qui omnipotentiam tuam, maxime miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut ad tua promissa currentes celestium bonorum facias esse consortes. Traduco. Questa è un'orazione colletta tra le più venerande del Messale a tutt'oggi. Noi ora la incontreremo, adesso, nella 26ª domenica dell'anno, quest'anno il 1° ottobre, diremo questa colletta, ma non purtroppo nella traduzione che io ora mi permetto di proporvi. Signore nostro Dio, che ci dimostri Pantocratore, specialmente usando misericordia, fa sovrabbondare sopra di noi la tua grazia, perché mentre ancora corriamo incontro alle tue promesse, tu ci faccia consorti nel tuo spirito dei tuoi beni eterni. L'orazione, ripeto, viene dal sacramentario gelasiano addirittura, quindi siamo nel secolo VII o VIII, a un bel po' di anni, di secoli sulle spalle. Perché ho iniziato con questa preghiera? Perché è una preghiera al Pantocratore. Attenzione, Pantocratore non è soltanto il Signore Gesù Cristo. Pantocratore è il Padre, è il Figlio ed è lo Spirito. Tutt'altro che a Torto, a Monreale, dove siete stati ieri sera, chiamano il Pantocratore come sta lì, come è figiato lì, adesso ne diremo qualcosa in più, lo chiamano il Padre Eterno, mentre qui a Cefalù, e lì c'è scritto, Jesus Christos o Pantocrator, qui non c'è scritto, c'è scritto solo Jesus Christos, guardate in fondo. Bene, mentre per noi a Cefalù, Pantocratore è il Salvatore, e anzi il Trasfigurato, per orientarci un tantino, ma proprio un tantino, il tempo è breve. Vi suggerirei di tenere presente queste cose. Intanto, prima cosa, Pantocratore è una parola greca facile da riproporre, panta tutto, crateo, ma difficile da penetrare, perché panta è presto detto tutto, omni, in latino tutto, omni potentiam. Crateo no, crateo è un verbo complesso, difficile, quasi impossibile da tradurre, e significa sostengo, proteggo, scelgo, oltre che proteggo, mi interesso della protezione, vado a fondo a quel che gli occorre. Crateo è veramente qualcosa di molto complesso, e tanto più che viene anche attaccato a prefissi, a suffissi, che a volte addirittura ne deprezzano il senso. Chi ci pensa, per esempio, che democrazia viene da democrateo? Chi ci pensa? Che sincretico, che noi usiamo in arte quasi un po' dispregiativamente, dice sium crateo, e così via. Il discorso dunque non è così semplice. Noi qui a Cefalù lo diciamo il Salvatore, perché Gesù Christos, come c'è scritto lì, o Pantocrator non c'è scritto, ma lì lassù c'è scritto tutto qualcosa che meriterebbe di essere bene, bene ponderato. Il tempo non l'abbiamo. Mi basta soltanto dire che si dice Salvatore di Gesù a Roma, in Occidente, e tutti quelli che sono stati prossimi alla liturgia romana, corrisponde, lo si festeggia per l'ascensione, mentre per quelli che si rifanno alla tradizione greca e più ancora a tutta la tradizione orientale, Salvatore è il Trasfigurato, così a Cefalù, così in Sicilia, per tradizione piuttosto greca. Perché? Perché vedete, Salvatore, detto in modo che venga messo bene in evidenza, che Dio si fa Salvatore soltanto quando c'è insieme alla sua divinità la nostra umanità. Noi non parleremmo di Salvatore, non parleremmo di Pantocratore Salvatore se egli, Dio, il figlio di Dio, non si fosse fatto uomo come me, come te. E allora ecco, l'ascensione per un verso, perché porta la nostra umanità sino al livello di Dio, a risalire. La trasfigurazione per altro verso, perché nella nostra umanità quei tre fortunati videro nella divinità la nostra umanità. Ecco perché o ascensione o trasfigurazione ci propongono il Pantocratore Salvatore. Tutto questo perché, dovendovi parlare di un percorso iconografico tra storia e presente, così è scritto nel vostro programma, io ho a lungo riflettuto quale potrebbe essere per voi diaconi un qualcosa che si combaci bene, vi possa far penetrare il più e il meglio possibile in quella che un momento fa è stata detta la mistagogia. Si chiama mistagogia l'arte di prendere Dio con le mani nel sacco. Ecco, cosa hai fatto? Tu ti sei fatto uomo, e allora non scherzare, Signore nostro Dio. Come abbiamo il coraggio di dire in questa orazione, oh Dio, che manifesti specialmente massimamente, massime. La tua onnigrazia, la tua pantocrazia, il tuo essere onnipotente, avendo misericordia. Quando tu hai e mostri misericordia, noi ti prendiamo con le mani nel sacco della tua onnipotenza. È qualcosa. Ed è qualcosa su cui dovremmo riflettere, non basta la vita. Ecco il Salvatore. Ora, e dinanzi a questo Pantocratore, vedete il Pantocratore che avete visto ieri a Monreale? È uno con le braccia allargate per tutta l'abside, per tutto il catino, tutto l'insieme, perché lì Crateo è letto così come lo lesse un grandissimo padre del dottore della Chiesa, Massimo il Confessore. E allora Crateo vuol dire abbraccio, a Cefalù no, qui non prende tutt'altro, prende soltanto 4/5 della cupola, è più dritto, è più alto, perché qui la teologia che sottostà a questo Pantocratore a Monreale c'è quella, ed è perfetta. Qui ce n'è un'altra, qui c'è la teologia dello pseudo Dionigi, dove anziché preferire il Crateo come abbraccio, è preferibile il Crateo come seduzione, come uno che si innalza e seduce appresso a sé. Stupenda l'una cosa, stupenda l'altra. Ma qui si inserisce quello che io voglio dirvi più direttamente a voi diaconi del percorso iconografico tra storia e presente. E direi con questo titolo: Diaconia ecclesiale dei mosaici della Basilica Cattedrale Cefalodense. Cosa vuol dire? Qui dobbiamo ora guardare due momenti. Il primo momento è leggere questa diaconia nei mosaici che avete chiari, cioè l'abside, il catino e la volta soprastante. Questi sono mosaici del periodo di Ruggero, cioè intorno al 1148 sono datati, quindi dal 48 al 52-53, perché nel 54 Ruggero II muore. Ma poi c'è un altro ancora discorso, dove la diaconia è vista non più con questo tipo di mosaici, ma con i mosaici che qui nella stessa cattedrale, sulle pareti laterali. Purtroppo non possiamo vederli perché sono tutti in questo momento sotto cura. Allora, c'è una iconografia musiva che è una diaconia d'altro tipo. Guglielmo I ha riportato un altro tipo di diaconia che noi cercheremo di unire all'altra. Ecco perciò di che cosa noi parleremo subito. Cerco di essere breve perché capisco che si dovrebbe stare ore, giorni, settimane, eccetera. La diaconia dei mosaici di Ruggero è una diaconia che mette in evidenza che cosa? Mette in evidenza gli angeli. Perché? Guardate i quattro diaconi che stanno due alla destra e due alla sinistra di Maria orante. Orante perché ha le mani alzate come un orante. E guardate questo orante che cosa ha attaccato alla sua cintura sul lato sinistro. Ha attaccato un fazzolettino, dicendolo in termini propri, è un purificatorio, cioè quel fazzolettino che nella liturgia eucaristica chi concelebra usa per aspergere il vino, il sangue, nel calice dell'Eucaristia. Bene, Maria gli ha dato questo sangue, Ecco perché qui orante lei è vestita come si vestono i concelebranti orientali. I concelebranti latini trovano questo purificatoio poggiato sull'altare. I concelebranti orientali no, ciascuno il suo e se lo porta attaccato alla cintura, come Maria. Non è comune questa iconografia di Maria. La si trova a Costantinopoli, la si trova a Tessalonica, la si trova a Cefalù e la si trova a Trieste, basta. Ci sono soltanto quattro casi. Ma teologicamente è un trattato di teologia eucaristica, un trattato del fatto della maternità per cui Maria gli dà il sangue. Questo è qualcosa di, così come quando nell'iconografarla all'Annunciazione, l'angelo la trova mentre sta filando porpora. Perché? Perché la porpora è rossa. Stesso motivo, Annunciazione la sta filando, qui invece la sta astergendo, gliel'ha già dato il sangue. Come vedete, quando chi lavora in arte lavora soltanto, anzi, fondamentalmente riportando la parola di Dio, la parola della rivelazione, allora, soltanto allora, l'arte è per la liturgia. Vuol dire a scopo liturgico, ma anche a motivo liturgico. A scopo teologico, ma anche a motivo teologico. E quindi abbiamo un esempio chiarissimo di tutto questo. Bene, ma attorno a Maria orante, come se stesse con il calice, perché è lì pronta a trattare del suo sangue, del sangue che come uomo lei ha dato al Figlio di Dio. Bene, ci sono quattro angeli, arcangeli, anzi, con il nome: Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele. Guardateli, sono vestiti da diaconi. Perché in Oriente i diaconi vestono così. Hanno una stola, che non è la nostra, e soprattutto, reggendo in mano un lembo della stola, portano in mano un tondo bianco che è segnato con una croce, la quale croce sta su una sorta di gonfiatura che gli viene proposta in questa ostia, chiamiamola così, prosfora, in questa offerta di pane, perché pane lievitato in Oriente non è pane azimo, quello dell'Eucaristia, quindi il pane rigonfio, c'è la croce, è il pane che si offre per l'Eucaristia. Allora vedete lassù, i diaconi stanno aiutando Maria, Maria gli ha dato il sangue, loro portano ora il pane. Perché vedete, il problema di questi mosaici che noi guardiamo qui a Cefalù si riferisce alla celebrazione della divina liturgia. Vuol dire, il Pantocratore qui è presentato come il Salvatore perché tramite la divina liturgia egli ci trasfigura. È un trattato. Una trattazione enorme, perciò noi festeggiamo qui a Cefalù una trasfigurazione, il Pantocratore nella trasfigurazione, così come vi dicevo prima. Vedete, se andate alla Palatina, non ci siete andati comunque a Monreale. Se andate alla Palatina e guardate la cupola, trovate 8 angeli, 4 vestite da diaconi come questi, altri 4 vestiti da militare per proteggere, ci ritorneremo lì, lassù. Ma attorno a lui, vicino a lui, nella piccola abside della Palatina, ci stanno due di questi quattro vestiti come questi quattro, ut sint, c'è scritto intorno, de servire parati, perché siano pronti a servire al servizio liturgico della divina liturgia. Ma badate ancora un poco, Cristo è lassù ed è anche, tra le altre cose, guardategli dalla spalla, sotto il mantello gli pende la stola, cioè si presenta anche come sacerdote, perché è nelle sue funzioni sacerdotali. Perciò siamo in un contesto di divina liturgia. Nulla qui è ozioso, nulla. Ogni particolare, oserei dire ogni tessera del mosaico, va letta, perché questo è un libro da leggere, è la parola di Dio. Sta scritto nel Concilio Niceno, che secondo, che è il concilio in cui si è trattato, come sapete, dell'arte liturgica, dell'arte cristiana, che bisogna sic ut audivimus, come abbiamo udito, così abbiamo visto. Come abbiamo udito, come abbiamo imparato, come ci è stato rivelato, così vediamo. Perché se non c'è questa corrispondenza, è inutile parlare di arte, chiamatela liturgica, chiamate sacra, chiamate come volete, la volete chiamare anche nei nomi più strani, come molti fanno, non ci capirete, non ci capiremo nulla. Per capire bisogna vedere quale parola quella immagine ripropone, sino al punto che, secondo il Concilio Niceno II, si possa arrivare a dire: ho visto, non ho ascoltato, ho visto la parola, ho ascoltato l'immagine. Deve essere proprio esattamente così. Quella è arte che rivela, così come la parola, la misericordia di Dio, l'aiuto di Dio, la salvezza di Dio, la pantocrazia di Dio. Ma tutto questo, vedete, se l'avete visto ieri a Monreale, non so se qualcuno ve l'ha fatto notare, lì a destra e a sinistra in alto, in quel che si incurva proprio sopra il pantocratore, c'è scritto Santus, Santus, Santo, il trisaggio famoso. Il trisaggio viene da un profeta, Isaia, capitolo 6, ma viene anche dal libro dell'Apocalisse, capitolo 4. E c'è una differenza tra il profeta e l'Apocalisse nel trisaggio. Santus, 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 tre volte santo. Ma nell'antico profeta, Santus, 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 e noi lo ripetiamo, il Signore Dio dell'universo, il Signore Dio dell'arredamento, il Signore Dio del cosmo, il Signore Dio dello spazio, il pantocratore nello spazio. In Apocalisse no. Santo, santo, santo è lui che era, che è, che viene. Dallo spazio si passa al tempo. Ed è un altro arricchimento di tutto questo. Quando noi diciamo santo, 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 dobbiamo considerare dunque questa estensione, compreso il passaggio dallo spazio, dalla sua signoria, dalla sua salvezza, dalla sua misericordia, come nello spazio, così nel tempo. Vedete, io sono stato molto commosso quando 6 anni fa, entrando nella Basilica della Natività a Betlemme, cominciavano i lavori lì di restauro dei mosaici. C'erano tante cose occluse, tante cose studiavano. Ma io intravidi lì, c'era un angelo, gli altri erano stati sbiancati in altro tempo, un angelo di cui si vedeva una gamba. E questa gamba, ce n'erano una serie dunque, mi sono accorto che erano una serie a destra e una serie a sinistra, come qui. Se qui sopra, sotto le finestre, ci fosse una sfilata d'angeli da destra e da sinistra. Bene, questi angeli, ho avuto l'idea, mi sembrò che avessero molto a che fare con i nostri nel modulo. Poi abbiamo partecipato ai loro lavori, abbiamo visto, ora sono tutti in visione perché il restauro è finito l'anno passato. Bene, se andate lì trovate questi stessi identici angeli. Come? Perché? Come ci sono arrivati? Noi pensiamo che gli antichi non si muovevano, non guardavano, non viaggiavano. Non è così. E come si scambiavano idee, immagini e tutto quanto. Andateci a Betlemme e avrete, suppongo, la mia stessa commozione nel vedere a Betlemme. Perché Betlemme? Perché quella è la basilica dove lui ha preso il corpo, il sangue da Maria. Il Pantocratore che si è fatto salvatore perché Dio che era si è fatto uomo. E questa celebrazione della Divina Liturgia perciò diventa qualcosa che veramente dalla nascita, vedi Betlemme, sino alla morte, anzi, sino alla risurrezione. Noi tra poco qui, domani, dopodomani in cattedrale canteremo, diremo prima, canteremo dicendo: non dite a nessuno le cose che avete visto, la parola di Gesù ai tre, non dite a nessuno quello che avete visto, sinché il Figlio di Dio non risorga dai morti. Questo lo diciamo la sera, nella vigilia, quando cantiamo i salmi, ma il giorno dopo, quando cantiamo l'Eucaristia, al momento della comunione, noi canteremo, diremo la tua gloria, o risorto dai morti, o perché noi ti abbiamo conosciuto, ti conosciamo, risorto dai morti. Lo conosciamo risorto dai morti? Se no, di che Pantocratore parliamo? Di che Cristo Pantocratore parliamo? Di che Cristo Salvatore? Ecco, e lì entra la diaconia. Perché questa diaconia viene proposta liturgicamente in questo senso. Ora, dicevo, la visione di Isaia, la visione di Ezechiele, dove si vedono, oltre che angeli, arcangeli, serafini, cherubini, come diciamo nel Tedeum. Nel Tedeum noi diciamo tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamano santus, santus, santus. Lì vedete, mentre quelli che stanno accanto a Maria sono angeli vestiti da diaconi, più su, sopra, nella crociera costolonata, ci sono quattro serafini e quattro cherubini. Perché tra l'altro un numero che regge qui le cose è il 12. Ci sono 12 apostoli sotto e là sopra ci sono quattro angeli, quattro serafini, quattro cherubini, 12. Perché convocare tutti quanti, tutti alla celebrazione è cosa è tipica del Pantocratore nell'esercizio della sua salvezza durante appunto la celebrazione, la chiamano gli orientali la Divina Liturgia. Allora, prima cosa, e passiamo oltre, prima cosa, la diaconia che qui questi mosaici ci comunicano, ci trasmettono, ci fanno vedere, è la diaconia degli angeli come esemplari. Gli angeli non sono diaconi, gli angeli non fanno i diaconi, sono i diaconi che devono esemplarsi su questi angeli per la Divina Liturgia, ed è una prima caratteristica. Ne verranno ora altre due, una dopo l'altra. Quali sono le altre due? Passiamo ai mosaici che non possiamo vedere delle pareti laterali. Vedete, a livello esatto, dove lì trovate la prima serie di apostoli, quelli più in alto, nelle due pareti laterali, qui alla nostra sinistra, ci sono quattro angeli, meglio, quello che lì erano angeli, ora diventano quattro uomini che sono stati nella storia diaconi, come voi. E adesso scegliendoli vedremo come e perché. È la diaconia degli angeli che stavolta non diventa proiezione, stavolta diventa invece ideale, perché quei diaconi lì sono uomini come noi, uomini, diaconi dell'ordine diaconale come il vostro, come il nostro. Guglielmo I dunque fa da questa parte questo discorso. Se guardate in basso trovate che ci sono due alzate, due lastre bianche di mosaico. Lì c'è scritto Sedes Regia, dall'altro lato c'è scritto Sedes Episcopalis, vuol dire che lì dietro, qui ci stava il trono del re, lì ci stava la cattedra del vescovo. Questa fascia di diaconi come siete voi, questi stavano di rimpetto dunque al vescovo che sedeva dall'altro lato. Poi vediamo cosa c'è alla pari davanti agli occhi del re che stava da quest'altro lato. Ci sono dunque da questo lato quattro diaconi. C'è una finestra laggiù in fondo. Le finestre del nostro Bema non sono ordinate. E sapete, qui si sente di tutto. Io qui per anni ne ho sentite e continuo a sentirne di tutti i colori, perché ognuno che non sa, che non capisce, che arriva a un certo punto cambia, sforma, deforma, vede le cose in un modo, poi in altro modo. Ma se stessero a sapere storicamente e liturgicamente di che si tratta, ci capirebbero di più. Dunque, quelle finestre non sono disordinate. Quella finestra lì è fatta in modo che al di là di quella finestra ci può stare solo un'immagine, le altre stanno di qua. E quella viene messa in evidenza, perciò in maniera evidenza particolare. A questa fascia che vi dico, di qua ci sta Stefano. È ovvio. È il protomartire ed è il proto, tra virgolette, diacono. Non ho nulla da dire, perché Stefano, chi vuole saperne di più, è il capo, il proto, il primo, lega gli Atti degli Apostoli e tutto il resto. Stefano. Al di qua della finestra ce ne sono altri tre. Nell'ordine sono Lorenzo, famosissimo, lo festeggiamo il 10 agosto, è il diacono del vescovo di Roma, Sisto. E sappiamo, a parte il martirio, che cosa ha fatto questo diacono. Ha raccolto, ha amministrato, ha fatto la carità. C'è bisogno di ripetere Lorenzo? Leggiamo qualunque cosa al giorno 10 agosto, tra poco. Quindi mi fermo solo ad accennarlo e basta. In qua ci sono altri due che invece non conoscete, ma che sono diaconi, e ora questo ci aiuta a capire un po' di più. In qua dunque c'è Vincenzo, diacono di Valerio, che era vescovo di Saragozza, martirizzato nel 304. Di chi è? Chi è costui? Vedete, Saragozza è una chiesa, una diocesi, che stava in una colonia romana, che fu appunto Saragozza, dove, se è vero, se non è vero, non lo sappiamo, non possiamo accettarlo, però supponiamo che sia vero perché ce l'hanno passato come tale, per questo sta qui in questi mosaici, dove la chiesa di Saragozza sarebbe stata fondata niente meno che dall'apostolo San Giacomo. Siamo in Spagna, no? E in Spagna quando si dice San Giacomo, si dice San Giacomo. Allora, questa è l'idea, per cui i normanni qui hanno portato un diacono, come hanno portato il diacono Stefano, come hanno portato Lorenzo. Ora ci avviciniamo un po' di più, e questo diacono qui si chiama appunto Vincenzo, che è diacono di Valerio, il quale Vincenzo fu torturato, fu in carcere, il suo carceriere si fece battezzare perché si convertì osservando la sua fortezza martiriale. Il carceriere finì di fare il suo compito, l'ammazzarono e lui si convertì e si fece battezzare. Ci sono tre grandi autori che hanno cantato Vincenzo Diacono. Uno è San Paolino di Nola, che lo ha chiamato gloria e decoro della Spagna. Poi c'è un altro innografo che si chiama Prudenzio, ha scritto tutto un inno in onore di Vincenzo, e poi c'è Agostino, Sant'Agostino, che ha scritto, meglio, che ha proposto 4 sermoni, discorsi, nel giorno della sua festa, che è il 22 gennaio, in 4 anni diversi. Ora, se ha interessato giganti di questo tipo come Paolino da Nola, come Agostino, evidentemente vuol dire che questo Vincenzo è stato un diacono di quelle degno di una chiesa fondata dall'apostolo San Giacomo. E allora vedete, il problema di portarlo qui qual è? È che quando costoro, che scrive gli inni, Agostino eccetera, parlano della chiesa di Saragozza, la dicono metropolis martirum, una metropoli di martiri, perché la chiesa di Saragozza, a passaggio tra Diocleziano e la pace costantiniana, ebbe una tale quantità di martiri, tanto da chiamarla metropoli di martiri, e martiri di tutta qualità, perché vedete, in un modo o l'altro, il martirio, la testimonianza, cioè, si lega alla diaconia, cioè al servizio. L'ultimo è Pietro, il più vicino a noi, Pietro Diacono. Chi è questo Pietro Diacono? Che c'entra? Questo è Pietro Diacono del Vescovo di Roma, che si chiamava, che era Gregorio Magno. Ebbene, questo si fece monaco come era Gregorio. E ci sono 2 altri diaconi, un certo di Paolo, diacono nel VIII secolo, e un certo Giovanni, diacono nel IX secolo, che ci dicono che Pietro, diacono, lo guardava questo vescovo Gregorio tutto vicino, lo serviva, non lo serviva, era il suo diacono. E raccontano che quando Gregorio stava a scrivere, sapete, erano monaci, tra lui e Gregorio c'era soltanto una tenda, il letto di qua e il letto di là. Celle, si fa per dire, monastiche, per modo di dire. Lui già papa, abitava al cielo. Allora, preso dalla curiosità, Pietro diacono, lui quando scriveva, tirava la tenda come quando si metteva a dormire. Ma che motivo c'è? Questi 2 diaconi raccontano che il diacono Pietro tirò la tenda un giorno e vide. Cosa vide? Vide che mentre Gregorio Magno scriveva c'era una colombina. Sapete, l'immagine di Gregorio Magno si vede con la colomba all'orecchio, lo Spirito Santo che gli dettava dentro. E lui evidentemente rimase sbalordito. E gli fece da diacono anche in questo senso, perché evidentemente Gregorio disse: cosa hai fatto? Perché mi hai guardato? Io sono il tuo diacono e di te devo dire, di te vescovo, il male e il bene. Cosa fai e come lo fai? Imparate, diacono, e imparate, vescovi. Dall'altro lato, di rimpetto, ci sono 4, si chiamano megalomartiri. I megalomartiri sono tutti un po' fantasiosi, non tutti, su 4 che ce ne sono, vuol dire grandi martiri, sono tutti vestiti da militari. Perché vedete, mentre i diaconi devono pensare alla Chiesa, quegli altri devono pensare alla città. Perché la diaconia si può e si deve esprimere in mille modi, non soltanto con la liturgia. Oserei dire, specialmente di questi nostri tempi, non tanto con la liturgia, quanto con voi avete nel vostro programma gli ammalati, quello che sia, eccetera. Ma altro. La diaconia è il servizio. Guardate che il patrono dei diaconi non è Santo Stefano, è Cristo diacono. Perché lui si è fatto prima di tutti gli altri servo. Chi è vescovo, chi è presbitero, chi è diacono, è l'uno, è l'altro. Chi è cristiano è sempre immagine di Gesù Cristo. Ed è cristiano, ed è diacono, ed è presbitero, ed è vescovo, tanto quanto, così come egli ripresenta, come la parola nell'immagine, così presenta nella vita la diaconia. La diaconia è comune a tutti i battezzati, a ciascuno a suo livello, cambia la responsabilità, non il servizio, non la diaconia. Urlato, scusate. Allora, ci sono quattro che esercitano una diaconia per la città. Il primo, quello di rimpetto a Stefano, si chiama Teodoro. Di costui sappiamo il nome, come si vede, è un martire, è finito proprio sotto Diocleziano. Teodoro, il suo nome vuol dire dono di Dio. Teodoro è uno che ha difeso Tessalonica, e l'ha difesa in maniera dando appunto il suo sangue. Quindi ha esercitato la diaconia per la città, per difendere la sua città, un servizio che diacono, guarda caso, ne incontreremo uno di questi quattro che era anche diacono ordinato. Ma la diaconia l'hanno esercitata tutti. Vedete, vi ho detto, alla Palatina lassù ci sono 8 angeli, 8 vestiti da diacono, 8 vestiti da militari. Il problema del militare è che è per fare la guerra, ma niente affatto. È per il servizio alla città, così quello è per il servizio per la Chiesa. Quindi è una trasposizione di diaconia. Se qui la presentano, se in questi mosaici ce la presentano, è perché ci vogliono spiegare cos'è la diaconia in tutto e per tutto, nei diaconi e in quelli che diaconi non sono. Così come nella prima parte, che gli angeli sono diaconi? No. Ma ci hanno voluto spiegare con gli angeli quello che i diaconi sono. Così qui ci sono i diaconi che sono diaconi, ordinati, e ci sono i diaconi che sono i militari. Bene, motivo, un altro modo per presentare la diaconia, il servizio. Io non trovo, mi dovete sapere, vedete, io mi trovo in questa chiesa, ci sono nato, ci sono cresciuto, sono stato battezzato, sono stato cresimato, sono stato eucaristizzato, sono stato ordinato dallo stesso vescovo, quindi mi sento a casa evidentemente. E quindi può darsi che esagero in qualche cosa, ma io credo che non ci sia un altro posto dove la diaconia nel suo complesso viene espressa con tanta scansione, con tanta oculatezza, senza che gli salti nulla dalla testa. Teodoro. Poi in questa serie di quattro ci sono anche un po' di miti. Il secondo è Giorgio. San Giorgio. Chi non conosce San Giorgio? La cui gloriosa lotta, diciamo, nel martirologio, a Lidda, in Palestina, è celebrata da tutte le chiese in Oriente e in Occidente, sin dall'antichità. Bene. Jacopo da Voragine, la leggenda aurea, e poi trasmette questa leggenda a Baronio. Baronio è lo storico dell'oratorio di San Filippo Neri, il quale scrive il primo martirologio da questo punto di vista scientifico. Sapete che mettono Giorgio che combatte contro il drago per difendere la ragazza difesa contro il dragone. Ma lo sapete, lo sappiamo cosa vuol dire Giorgio? Giorgio Georgies vuol dire terra. Il mito ripresenta la terra in cui viviamo, come una capace, la terra capace di agonia, di servizio. Noi abbiamo verso la terra lo stesso spirito di servizio che ha la terra verso di noi, anche quando ci ammazza con lo scirocco, anche quando ci viene tutto quello che ci viene, ma perché siamo nella situazione del limite. Ma il limite non annulla la cosa, ne dice le difficoltà, motivo in più perché la diaconia faccia il suo dovere. Giorgio dunque. E poi c'è Demetrio, il quale, questo, Demetrio sì, questo è un diacono, a parte che poi va a combattere, è un diacono nel senso ordinato della parola. Questo è famoso perché a Tessalonica c'è la grande chiesa di San Demetrio, la cattedrale di Piana dei Greci, di Piana degli Albanesi è San Demetrio, perché San Demetrio viene considerato uno che ha avuto, che ha attestato diverse diaconie e a quanto pare è riuscito in tutte queste, nell'uno e nell'altro. Qui c'è una piccola aggiunta, l'ultimo, che è Nestore. Questo è, non possiamo dire, non sappiamo cosa dirne, sappiamo solo che a un certo momento, a quanto pare, mentre veniva martirizzato Demetrio, un ragazzone, amico di Demetrio, capisce che chi sta al posto dell'imperatore sta imperando, sta comandando di fare dei giochi, sapete, come si faceva negli anfiteatri romani. E allora c'è uno, un barbaro, così come si ripete insomma la storia di il grande Golia e David, con un niente, questo va da Demetrio che sta morendo, che sta soffrendo, e gli dice: Demetrio, mi aiuti, preghi Dio mentre io, ragazzino, affronto questo. Demetrio dice: lo faccio. Lo fece bene, quello con un colpo di lancia l'atterrò. Mito, leggende, senza dubbio, ma leggenda ancora una volta, che ci dicono davvero che cosa deve, può e deve essere la diaconia. Bene, concludo con la preghiera che nella festa di questo sconosciuto Nestore la liturgia ci fa pregare per la diaconia. Suscita, Signore, nella tua Chiesa lo spirito di servizio di cui fu animato il diacono Pietro, ringraziandoti dello stesso spirito, noi ti dobbiamo di rinvigorirci di questo stesso spirito, in modo che sappiamo fare perché egli ha fatto, sappiamo amare perché egli ama. Grazie.
Ringraziamo di vero cuore, vi avevo avvisato che ci avrebbe affascinato in questo percorso iconografico, e lo ringraziamo davvero, che è stata una grandissima lezione per noi attraverso appunto l'arte di capire anche il senso e il significato del nostro servizio. Grazie Crispino di questa bellissima catechesi mistagogica che ci hai fatto. Grazie di nuovo.
I presbiteri concelebranti si rechino in sacrestia, in modo tale che già iniziamo la celebrazione.